Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buon pomeriggio ascoltatrici, buon pomeriggio ascoltatori da Marco Schiaffino in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic. Io vi ricordo i contatti della trasmissione, doppioclic@radiopopolare.it per suggerimenti, spunti, consigli, commenti. E invece per dialogare in diretta con me potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta@popolarenetwork.it oppure SMS, Telegram e WhatsApp al 331 62 14 013. Ogni tanto mi sforzo di dirlo lentamente, così se c'è qualche ascoltatore o ascoltatrice che non ha mai scritto può segnarsi il numero. Allora, prima di affrontare i temi della giornata, volevo fare un passaggio perché ieri era la giornata mondiale del backup e avevo chiesto a chi fosse interessato o appassionato di mandarmi le sue tecniche di backup, e devo dire che chi si preoccupa del backup ci mette anche un certo impegno. Ne cito soltanto tre. Francesco, che dice: per il backup casalingo utilizzo un NAS, che è un dispositivo ad hoc con RAID 5, quindi prestazioni notevoli. Matteo, e così mi rendo conto di non essere l'unico paranoico al mondo, che dice: utilizzo SyncThing per sincronizzare il file di backup di Signal e i media dello smartphone con il portatile, poi faccio backup dei file più importanti su un SSD esterno, e se proprio devo utilizzare il cloud cerco di metterci delle copie crittografate. Dulcis in fundo, e qua viene fuori il tema dell'impronta ecologica, Paolo, che utilizza due backup, uno in un posto differente da casa, e questa è una buona norma perché c'è sempre l'ipotesi disastro, cita il fatto che dice che l'impronta ecologica sia minore, ma ha dei dubbi sui suoi convincimenti. Guarda Paolo, probabilmente hai ragione, perché visto che scrivi continuo a usare l'SSD sul set, ho come il dubbio che tu faccia backup di filmati, quindi roba abbastanza pesante, e quindi l'impronta ecologica effettivamente è minore. Ma andiamo a vedere cosa è successo in queste ore nel mondo di Internet e delle nuove tecnologie, partendo da un aggiornamento che riguarda il tema trattato ieri. Intanto un'ascoltatrice o ascoltatore scrive al 331 61 14 013 dicendo: io ho tutto in carta, vabbè. Ieri abbiamo dedicato più o meno tutta la puntata al cosiddetto Signal Gate. Chi non l'ha seguita può riascoltarsela naturalmente in podcast. Riassumo brevemente: è la vicenda che ha provocato grosse polemiche riguardo al fatto che ci fossero i vertici della Casa Bianca che parlavano di un attacco militare su una chat, un gruppo di chat su Signal, che è vero che è crittografato, è vero che è sicuro, è anche vero che è un sistema commerciale. E a parte i dubbi che ho espresso ieri riguardo al fatto che questa potrebbe essere una scelta dovuta ai problemi che gli Stati Uniti stanno vivendo con un attacco hacker da parte di un gruppo cinese che sembra non si sia ancora risolto, questa mattina ho pescato qualche informazione in più, e in particolare c'è un interessante articolo di politico.com in cui si fa notare perché non si potrebbe utilizzare Signal per questo tipo di attività, ed è qualcosa che non conoscevo e non avevo considerato. Negli Stati Uniti c'è una normativa che prevede nel nome della trasparenza che tutte le comunicazioni ad alto livello da parte del governo siano registrate, e Signal per sua natura invece cancella più o meno tutti i dati con una certa frequenza. La cosa però dà da pensare, perché il concetto, diciamo, più moderno della sicurezza oggi è quello di non lasciare tracce in giro per evitare che vengano rubate. Beh, se il governo degli Stati Uniti ha una regola del genere che si applica ai vertici della Casa Bianca, beh, a questo punto diventa un problemino mica da ridere quello di riuscire a garantire la sicurezza delle comunicazioni, o perlomeno forse dovrebbero cambiare le regole. Ma cambiamo completamente invece noi argomento, andiamo a parlare di intelligenza artificiale e di gemelli digitali. E lo facciamo con Marta Abba. Buonasera Marta.
Ciao Marco, ciao a tutti.
Allora Marta, gemello digitale, ci è già capitato di parlarne qui a Doppio Click, io provo a dare una definizione sintetica, è una copia virtuale di un qualcosa di reale. Ne abbiamo parlato in ambito ambientale, anche per i trasporti, ma
e per i chirurghi anche avevamo parlato.
Esatto, anche per i chirurghi, il gemello digitale del paziente in pratica, o dei singoli organi. Ecco, qua invece parliamo di un progetto che già dal nome fa capire che punta un filo più in alto, cioè a qualcosa di più ampio. Si chiama Replica Italia. Di cosa si tratta?
Allora, fa tremare. Al momento quando io ho letto il nome ho detto, oh mio Dio, bisogna anche replicarla, scherzo ovviamente, mi ha fatto un po' spaventare, ci basta quella che c'è. No, è una battuta ovviamente, questa è una Replica Italia, nel senso che è un gemello digitale della popolazione italiana. E anche qui non spaventiamoci, è un gemello digitale per alleviare da un po' di pene la popolazione italiana, soprattutto riguardanti le ricerche di marketing e di mercato.
Ecco, perché uno dice, io faccio una replica digitale dell'intero paese, quindi 60 milioni di persone, lo faccio per cosa? Per gestire la sanità? No. Per gestire i trasporti? No. Per gestire meglio l'ambiente? No. Lo faccio per dare una sistemata al mondo del marketing, il che a prima vista può far rabbrividire, invece è una buona notizia.
Esatto, è una buona notizia, perché questa, spieghiamo un pochino che cos'è, se no rimaniamo vaghi e diventa oscura la cosa. Allora, praticamente si raccolgono, si utilizzano i dati che già ci sono, delle preferenze di consumo, appunto tutto quello che interessa al marketing, quindi cosa vuoi comprare, cosa ti piace fare, insomma tutte quelle cose che se si partecipa a un sondaggio sui consumi ci vengono chieste, e si crea diciamo una popolazione digitale che ha le stesse abitudini statistiche degli italiani, quindi non creano un'altra Marta, Dio grazie, manca anche quello, ma creano lo stesso, diciamo, panorama di consumi e abitudini della popolazione italiana, in modo tale che poi chi fa ricerche di mercato può interrogare virtualmente questa popolazione virtuale e non la popolazione reale.
E la cosa sconcertante, la cosa, diciamo, la novità è che questo gemello digitale poi è in grado di evolvere come se fosse veramente la popolazione italiana.
Esatto. Quindi diciamo che rispetto al contesto, rispetto a quali sono tutti i fattori che possono influenzare davvero le nostre abitudini, questo gemello riesce a evolvere da solo, ovviamente con degli algoritmi, non da solo che certo. Si prende vita, però nel senso che non dobbiamo essere interpellati noi o non deve tornare a prendere dati, ma è in grado di evolvere da solo perché è stato realizzato in questo modo, ovviamente utilizzando la tecnologia, i trend, l'analisi dati, eccetera. Quindi vive da sé, quindi adesso io faccio la ricerca di mercato a inizio anno, voglio sapere lo stesso campione di persone che avevo interrogato a gennaio, lo voglio rinterrogare fra 12 mesi per sapere se gli piace ancora il cioccolato fondente o è diventato più buono quello al latte, io lo posso fare sempre sul gemello digitale e non devo interpellare delle persone telefonicamente o mandando sondaggi o quello che è.
Sì, allora qui facciamo prima una distinzione, perché io quando avevo letto chiamate di marketing, la prima cosa che mi è venuta in mente sono le chiamate di marketing.
Hai sognato.
Esatto, le chiamate di marketing diretto, cioè quelle che ti chiamano e dicono guardi, c'è l'offerta energetica, può risparmiare il 95% sulla bolletta. No, quelle non sono toccate, stiamo parlando in pratica dei cosiddetti sondaggi. Il che però comprende anche tutti quei dati che vengono, io uso sempre il termine tecnico, sifonati da internet, cioè buona parte dell'interesse dei vari soggetti sul web, su quello che noi facciamo, sono dettati dal fatto che vogliono raccogliere questo tipo di informazioni e metterle a disposizione della società di marketing, giusto?
Esatto, cioè, e poi soprattutto non sono proprio informazioni personali, cioè alla fine quello che interessa al mercato è chi consuma di più cosa, non cosa io voglio comprare io Marta o Giovanni. Quindi tutte queste informazioni, esatto, sono lì, sono vaganti e vengono prese da internet continuamente, ovviamente per quanto noi le concediamo più o meno inconsapevolmente. D'ora in poi appunto quelle già disponibili vengono utilizzate per questo gemello e rimarrebbero nel gemello evolvendo e senza continuare a succhiare informazioni da quello che c'è online. E questo sicuramente porta a una svolta nel mondo del marketing, nel senso che mettendo a disposizione questo tipo di strumento ovviamente si spera che evolvano le abitudini e si crei un po' un sistema un po' più rispettoso della privacy.
Sì, perché il rischio, devo dire, faccio quello che mette i puntini sulle i, in realtà le società di marketing non interessa cosa fa Marco Schiaffino, gli interessa sapere che ha una cinquantina d'anni, che è interessato alle nuove tecnologie, gli piace il cinema, la musica, le serie TV, eccetera, eccetera, e cosa consuma. Se poi non sanno il nome non è un problema. Il problema vero è che raccogliendo in questo modo le informazioni dal web restano comunque associate in qualche modo al nome. Senti, c'è Michele che chiede, ma la fonte dati di questa di questo database qual è?
Sono dati che sono già open e disponibili, sono dati che magari le aziende stesse possiedono, ma semplicemente perché hanno i dati di vendita o i dati di cose che loro hanno fatto. La ricchezza in questo strumento è anche che riescono a sbloccare il valore di questi dati. Cosa vuol dire tradotto? Perché questa è una formuletta che si usa sempre, magica. Cosa vuol dire? Che questi dati singolarmente non ci dicono niente. Grazie a un lavoro di data management che sono riusciti a fare con questo Replica Italia, sono riusciti a rendere questi tanti come tanti file di dati scritti diversamente, tante raccolte diverse, non si riusciva a metterle insieme, non si riusciva a usarle. Gestendole meglio con un'omogenizzazione e mettendoli tutti insieme si scoprono cose nuove, perché si hanno dati confrontabili e si possono mettere assieme e capire di più. Quindi non si prendono più dati, sono dati che già ci sono, ma riusciamo a ottimizzarli in questo modo e a capirne di più. Quindi non c'è bisogno di prenderne di più o di prenderne altrove o di prenderne in modi disturbanti.
Sì,
spero di essere stata chiara.
Sì, diciamo che la speranza che tutto questo porti a rompere meno le scatole, mettiamola così, è la sintesi, giusto? Sottoscrivi?
Esatto, però non sono estratti non è stata fatta un'estrazione dei dati aggiuntiva per fare questa Replica Italia, erano cose che erano già in mano di aziende o database pubblici, ma diciamo legalmente, non so come dire, adesso se devo essere precisa e chiara, assolutamente legalmente qualcuno gliele avrà date o inconsapevolmente le avrà cedute cliccando qualche flag online.
Tanto per cambiare. Grazie mille Marta per questa fotografia degli italiani sintetici, ci sentiamo prossimamente su queste frequenze, buona serata.
Ciao, buona serata a tutti, ciao.
Ciao. Allora, torniamo a parlare sempre di intelligenza artificiale con una notizia per chi non se ne fosse accorto, anzi facciamo due notizie. Allora, prima notizia, vi sarete accorti che è comparso Meta AI su WhatsApp. In pratica nel campo di ricerca, quando andiamo, di solito lo utilizzavamo per cercare semplicemente un contatto o una chat, ci ritroviamo con una serie di suggerimenti. Devo dire che l'opinione pubblica non la sta prendendo benissimo, perché non si capisce quale sia l'utilità di avere un chatbot di intelligenza artificiale all'interno di WhatsApp, il quale peraltro dà anche dei suggerimenti abbastanza allucinanti, come suggerimenti predefiniti per le domande che gli si possono fare, e sono già partite le prime richieste di avere la possibilità di disattivarlo, e vedremo se Meta avrà intenzione di assecondare i suoi utenti disattivando l'intelligenza artificiale. Invece una delle novità più interessanti che sono emerse in queste ore è il fatto che OpenAI ha aperto anche agli utenti free, quindi anche quelli che non hanno un abbonamento, il nuovo generatore di immagini basato sul modello di GPT-4o. Devo dire che l'ho provato, è abbastanza impressionante, perché rispetto ad altri generatori di immagini è molto più preciso nei prompt, fra l'altro permette anche di modificare immagini esistenti o addirittura prendere un'immagine esistente come spunto per crearne una completamente nuova, per esempio utilizzando la persona che è rappresentata per farne un personaggio di un fumetto o qualcosa di simile. Per il momento l'utilizzo per gli utenti free, quindi quelli che non pagano i 20 euro al mese per l'abbonamento pro, consente di creare soltanto 3 immagini al giorno, però vabbè, diciamo assolutamente meglio che niente. Se avete voglia di giocarci un po', secondo me vale la pena. Mentre è evidente che devo lavorare sul volume di questo stacco, perché mi tira sempre una legnata pazzesca nelle cuffie, andiamo a toccare l'ultimo argomento di oggi, ed è una notizia in realtà di qualche giorno fa, che però è interessante anche un po' il segno dei tempi. È partito un progetto, per il momento è ancora un proof of concept, quindi siamo ancora in una fase iniziale di lavoro, che però dice molto di quelli che sono le percezioni a livello geopolitico. L'Unione Europea in pratica sta avviando lo sviluppo di una distribuzione Linux, dovrebbe chiamarsi EUOS, quindi Sistema Operativo Europeo. Si tratta di una versione di Linux basata sulla distro di Fedora, e che dovrebbe avere tutta una serie di caratteristiche particolari, pensate più che altro per il settore pubblico, quindi per gli enti locali, per il governo, eccetera, eccetera, eccetera. Dovrebbe fornire un ambiente desktop comune, un modo identico per gestire i dati, utenti, software, dispositivi, e inoltre avrebbe quello che in gergo si chiama un layer, cioè uno strato, mettiamola così, personalizzabile, che permetterebbe di adattarne le caratteristiche ai diversi settori del mondo a livello di amministrazione pubblica. Prendo gli ultimi 20 secondi per rispondere a Nicoletta, che scrive al 3316214013 dicendo: sapete, io non ho mai ben capito cosa sia il backup, e mi dice: non piangere Marco, non ti preoccupare. Allora, il backup si può tradurre con copia di sicurezza. In pratica è una copia dei dati che si trovano su un dispositivo, che vengono memorizzati da un'altra parte, quindi duplicati, in modo che se i dati originali dovessero essere corrotti, andare persi in un incendio, un terremoto, oppure si perde il dispositivo, molto più banalmente, è possibile recuperarli, e in quel modo non si corre il rischio di ritrovarsi a mani vuote o con un pugno di mosca, come si suol dire. E siccome io sono una bella persona, a differenza di qualcun altro, cerco di non rubare il tempo alla trasmissione che mi segue, ma vi ricordo che c'è l'operazione primavera ancora attiva. Il prossimo 4 di aprile ci sarà l'estrazione, che verrà fatta da Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli, con delle tecnologie assolutamente innovative. L'invito naturalmente a sostenere Radio Popolare con la sottoscrizione a premi, che è ormai una tradizione. Io vi saluto, vi auguro un'ottima serata e vi do appuntamento per domani dopo il GR delle 17:30. Ciao!